Arriviamo dunque al tema di questa giornata. Ieri diritti civili, oggi abbastanza adiacenti siamo con il tema della legalità, che incroceremo, lo vedremo anche con il tema appunto di uno dei diritti fondamentali, che è quello della informazione libera, della libera informazione, quello delle infiltrazioni, naturalmente parlando di legalità, infiltrazioni mafiosi e mafie, nello specifico in Emilia Romagna. Libera informazione, l'abbiamo detto, Città del Capo, Radio Metropolitana, 22 anni di informazione libera. Da 2 anni questo progetto si incrocia con un'altra iniziativa della nostra emittente, forse un motivo in più per abbonarsi a questa radio. L'iniziativa, il progetto si chiama Libera Radio, Voci contro le mafie, e da 2 anni e mezzo quello che facciamo è, sia attraverso il sito www.liberaradio.it, ma anche con una trasmissione in onda ogni sabato mattina intorno alle 11.30, raccontarvi appunto attraverso le voci di quanti quotidianamente parlano e lavorano sul concetto di legalità, di contrasto alle mafie, siano essi le associazioni dell'antimafia sociale, siano essi magistrati, forza dell'ordine, e tutte le voci, che sostanzialmente anche quelle della rete, perché per quello nasce Libera Radio, per mettere in comunicazione anche tutte le realtà che in rete vivono e lavorano su questi temi. Un motivo in più, forse, dicevo, per abbonarsi a Città del Capo Radio Metropolitana, che ha deciso in questo modo da oltre 2 anni di dare priorità nella propria informazione ai temi della legalità e del contrasto alle mafie. Oggi noi parliamo di questo a maggior ragione perché c'è un appuntamento importante oggi pomeriggio, un appuntamento che si svolgerà nella vecchia sede della Regione Emilia-Romagna, o meglio in Viale Silvani 6, proprio ancora c'è la Regione Emilia-Romagna, insomma una delle sue sedi, la sala è quella 5 appunto di Viale Silvani, e c'è un incontro che si intitola Mafie senza confini, noi senza paura. È un'iniziativa che vede, che noi vi presentiamo come uno dei contenuti di questa nostra campagna abbonamenti 2009, e che vede come protagonisti da un lato l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna e dall'altro Libera Informazione e Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. E per parlarvene, per raccontarvi un po' che questo è un inizio di un percorso che verrà sviluppato proprio nella nostra regione, questo è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno in regione, noi abbiamo in collegamento, graditissimo ospite come altre volte è successo, Lorenzo Frigerio di Libera, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao Lorenzo, ho detto bene, abbiamo fatto una sintesi della giornata di oggi.
Meglio di così, ecco. No, direi che hai centrato completamente l'argomento, insomma. Parte oggi un viaggio che nei prossimi 2 anni ci vedrà nella vostra regione a ragionare insieme alle associazioni, ai cittadini e agli enti locali su quello che è il ruolo della criminalità organizzata in un contesto non tradizionale e su quelli che possono essere gli anticorpi civili che vanno messi in campo.
Frigerio, secondo te cosa serve di più ad una società qual è l'Emilia-Romagna? Perché immagino che oltre a un'azione repressiva e giudiziaria, che ovviamente non spetta né a noi operatori mediatici né tantomeno a voi di Libera, però c'è anche un'altra operazione da fare, che è quella che va a puntare più direttamente nella società. Cosa manca secondo te, oppure cosa serve all'Emilia Romagna da un punto di vista anche di cognizione di quello che stiamo vivendo?
Servono più treni? Può sembrare una battuta, ma visti i recenti sviluppi dell'alta velocità, adesso cerco di spiegarmi. Servono più treni nel senso che bisogna guardare a quello che accade attorno a noi con occhi diversi. Domandiamoci per esempio perché sui lavori dell'alta velocità siano spesi così tanti soldi per un servizio che ancora oggi, nonostante sia stata inaugurata in pompa magna la linea dell'alta velocità, si ferma perché c'è un po' di neve. Stamattina, terrorizzato, ho aperto la finestra e ho trovato la neve. So che da voi sta già nevicando e mi immagino che oggi pomeriggio, per esempio, arrivare a Bologna, che dovrebbe essere la tratta più semplice, la cosa più semplice, sarà invece quanto mai complicato. Ho usato questo esempio per capire come sia importante l'informazione, sia importante la consapevolezza che ciascuno di noi ha dei propri diritti di quello che accade attorno. Sottovalutare il problema, pensare che in Emilia la criminalità organizzata, nonostante i segnali a più riprese ci siano stati e ci siano ancora, credo che sia un errore. Allora da questo punto di vista noi cerchiamo di spiegare che occorre guardare la realtà per quello che è, non dobbiamo metterci l'elmetto e andare a fare il porto d'armi, perché non è questa ovviamente la risposta da dare, ma si tratta di cercare di capire quali sono i meccanismi di infiltrazione. Quello per esempio dell'infiltrazione nei lavori dell'alta velocità, testimoniato da operazioni fatte sia in Lombardia che in Emilia-Romagna che in Piemonte, può essere una delle prime acquisizioni che una informazione libera dovrebbe garantire ai cittadini.
Lorenzo, io ti inviterei a una riflessione. Tu hai parlato di informazione. Ci sono tre termini, no, che ricorrono spesso: informazione, conoscenza e consapevolezza di un problema. Allora, informazione in fondo se ne fa abbastanza, poi che come questa informazione si trasformi in conoscenza di certi temi e quindi poi in consapevolezza di presenze, come tu accennavi, della criminalità organizzata nel tessuto anche delle regioni nel nord. Tu vivi a Milano, spesso con te abbiamo avuto occasione di parlare di diversi comuni, uno per tutti, Buccinasco, no, nella cintura dell'Interland milanese, dove si fa però ancora fatica a dire che lì esistono, in certe realtà esistono infiltrazioni, esiste un problema di presenza e intensità mafiosa, nello specifico 'ndranghetista, no, in certi comuni appunto dell'Interland, e questo un po', seppur naturalmente in misura assai minore sembra, succede anche in Emilia Romagna. Quanta consapevolezza e quanta conoscenza, nonostante i tentativi anche di informazione che ci sono?
Ma io credo che l'informazione, tu dicevi giustamente, se ne fa, debba migliorare nella qualità. Se resta in superficie, se resta una serie di comunicazioni più o meno dettagliate, più o meno efficaci, rischia di non graffiare la realtà. Pensiamo per esempio ai telegiornali. Telegiornali, uno guardando un telegiornale, non faccio sigle perché non è il caso, perché il mio discorso vale un po' in generale, pensa di avere un quadro complessivo di quella che è la realtà del contesto territoriale o del continente o del mondo in cui vive. Però pensiamo soltanto che in un telegiornale ben impaginato che contenga parecchi servizi noi arriviamo a un massimo di 15-16 notizie. Se aggiungiamo quelle che vengono lette in studio dallo speaker possiamo arrivare a una ventina di notizie, e noi pensiamo che invece nelle redazioni arrivano quotidianamente migliaia e migliaia di informazioni. Allora, i processi di selezione dell'informazione, quello che viene detto e comunicato ai cittadini, che cos'è? È già una lettura parziale. Questo avviene sia con i giornali e a maggior ragione con i telegiornali. Ecco allora che abbiamo la necessità di andare più in profondità, perché altrimenti si resta sulla superficie. Ieri abbiamo fatto qua a Milano, alla Camera del Lavoro, un convegno dove il titolo esemplificativo era Mafia in Lombardia e a Milano, punto di domanda, punto interrogativo. Ma che bisogno c'è di mettere quel punto interrogativo? Ma ci sono, ma è inutile che diciamo che verranno a infiltrarsi in vista dell'Expo quando sono qua da 50 anni. È questo che a me spaventa, perché ancora, nonostante, come tu dici, l'informazione ci sia e si riescano a dire alcune cose, c'è sicuramente un problema di informazione nel nostro paese, ma viva Dio, cioè, c'è ancora la libertà di poterne parlare, stamattina ne stiamo parlando liberamente. Ecco, però non si arriva a scavare, non si arriva ad andare in profondità, e quindi si pensa che tutt'al più ci potranno essere le infiltrazioni, ci saranno le infiltrazioni in famiglia, allora arrivano questi sciagurati di libera informazione a dire che le mafie sono senza confini e noi non dobbiamo aver paura, e ci saranno anche in Lombardia queste infiltrazioni, ma dico, l'attualità cosa ci restituisce invece?
Lorenzo, i TG sono prevalentemente ascoltati e visti da una popolazione che comunque va dai 40 anni in su, diciamo che i giovani sono un po' latenti, a torto o a ragione, mentre nei dibattiti pubblici, tra l'altro anche quello che ci sarà oggi alle 17, anche per esperienza personale mi rendo conto che i giovani, studenti universitari soprattutto, ma non solo, seguono in massa i vari dibattiti con esponenti dell'antimafia e non solo, sia a Bologna ma anche nelle altre parti d'Italia. E allora io mi chiedo, visto che i telegiornali fanno quello che fanno e ce l'hai appena spiegato, visto che voi fate molte iniziative di questo tipo, ma che credo prevalentemente vengono accolti positivamente da una fascia giovane che seppure è importante, però non è totale, cosa si può fare di più per quelle persone che in un certo qual modo sono un po' ancora addormentate di fronte al problema della criminalità organizzata nella loro città? Il cinquantenne o sessantenne bolognese che proprio non ce la fa a capire che la criminalità organizzata è arrivata anche sotto le due torri, come glielo possiamo spiegare?
Gli potremmo spiegare intanto che è un problema che lo riguarda molto da vicino e va a toccare la sua libertà e va a toccare soprattutto il suo portafoglio. Quando una realtà come la criminalità organizzata, secondo i dati della Confesercenti, il nostro paese fattura 130 miliardi di euro, con 70 miliardi di utili. Ci domandiamo questi soldi, oltre al fatto che arrivano da traffici illeciti, a cosa vengono sottratti? Vengono sottratti a politiche sociali, a politiche di sviluppo, a politiche delle infrastrutture, per tornare al discorso di prima. E non è possibile che nel nostro paese le opere, le cosiddette grandi opere, costino 5 volte, 10 volte quelle che costano in un qualsiasi paese europeo. Ci vogliamo rendere conto che anche nei confronti della criminalità organizzata e dei fenomeni della corruzione c'è una sostanziale, come dire, disattenzione. Ieri sera, per tornare ancora all'attualità, stavo guardando uno di quei programmi di informazione che fanno le TV private. È stato dato in diretta l'arresto di Prosperini, assessore regionale al turismo e allo sport qua della regione Lombardia. C'era il conduttore che leggeva in diretta le agenzie che raccontavano di questo arresto per una vicenda di tangenti legate a un appalto per l'informazione, ancora una volta, riguardante il turismo nella regione Lombardia, e a un certo punto arriva la telefonata dell'assessore che dice: no, ma io non sono stato arrestato. E va avanti questa discussione surreale per 5 minuti col giornalista che gli dice: ma come, le agenzie stanno dicendo che lei è stato arrestato? Lui dice: no, non sono stato arrestato. A un certo punto dice: ah, scusa, devo chiudere perché è arrivata la finanza che lo stava arrestando.
Certo.
Quindi c'è stata una risata generale che ha seppellito questa fine della telefonata, ma ti posso assicurare che poi la trasmissione è continuata come se niente fosse. Allora c'è talmente un grado di assuefazione ai processi di illegalità che è chiaro che il cinquantenne, il sessantenne bolognese di cui parlavamo all'inizio dice: ma tutto sommato a me che mi importa, cioè i latitanti li catturano, no? Salvo poi andare a capire che cosa è successo veramente con Nicchi e con fidanzati, perché sono stati arrestati il giorno dopo le dichiarazioni di Spatuzza e non magari la settimana prima, visto che già li avevano individuati una settimana prima. Ecco, bisognerebbe proprio fare questo tipo di discorso, cioè è chiaro che la criminalità organizzata toglie il futuro, toglie un futuro di politiche di sviluppo, toglie un futuro ai nostri territori, ma quindi va bene che si parli ai giovani, ma anche gli adulti, anche le persone più in là con gli anni devono capire che questo tipo di fenomeno inquina la vita quotidianamente.
Sì, infatti il nodo è veramente questo, Lorenzo, quello della presenza, come dire, non facilmente visibile appunto di queste infiltrazioni, delle presenze che sono soprattutto presenze appunto nel mondo dell'impresa, della finanza, anche dei servizi pubblici locali, e quello è molto più difficile naturalmente da andare a vedere, capire, conoscere e interpretare. Io ti chiedo da ultimissimo, abbiamo detto in esordio che quello di oggi pomeriggio è l'inizio di un percorso che verrà fatto proprio qui in Regione Emilia-Romagna. Quali sono gli altri appuntamenti previsti, Lorenzo?
Beh, appunto il giro incomincia oggi, domani poi saremo a Parma con una riflessione ancora una volta sulla testimonianza che è stata offerta da alcuni giornalisti che hanno perso la vita. Domani racconteremo la storia di Giovanni Spampinato, ucciso nel 72 a Ragusa, giornalista che sull'Unità raccontava le vicende degli intrecci tra criminalità organizzata e ambienti eversivi della destra siciliana. Avremo la presenza appunto del fratello Alberto Spampinato, che è giornalista dell'ANSA, lui segue le vicende del Quirinale, e poi è anche il direttore di Ossigeno, l'osservatorio che abbiamo contribuito insieme all'FNSI e all'Ordine dei giornalisti a mettere in piedi per tutelare i cronisti che vengono minacciati quotidianamente dalla criminalità organizzata. Poi saremo a gennaio, riprenderemo con altre iniziative a Roma, a Piacenza, dove racconteremo le vicende della presenza della criminalità siciliana, soprattutto nel modenese. A Piacenza faremo questa riflessione sulle grandi opere pubbliche, sulle infiltrazioni che ci sono, sui condizionamenti degli appalti pubblici, e continueremo poi con Reggio Emilia, con Ferrara. Nel frattempo avvieremo una serie di seminari destinati soprattutto agli operatori dell'informazione, perché vogliamo tessere una rete virtuale e virtuosa dell'informazione locale che rilanci le belle notizie, perché noi non abbiamo parlato stamattina, ma abbiamo la necessità non solo di raccontare la criminalità organizzata, non solo la la presenza delle mafie e della corruzione, ma abbiamo soprattutto la necessità di raccontare, questo è un ruolo dell'informazione libera, e in questo, come dire, abbiamo in voi dei compagni di strada più che autorevoli, perché sono anni che stiamo collaborando. Abbiamo bisogno di raccontare le belle storie, cioè le storie di quell'antimafia sociale, civile, di quelle associazioni, di quei cittadini che quotidianamente resistono, che hanno capito appunto che il problema delle mafie non è soltanto dei magistrati, non è la vicenda di guardie e ladri, ma è qualcosa, una battaglia a cui occorre schierarsi, perché solo se ciascuno fa il proprio pezzo è possibile liberarsi di questa mafiosa.
Lorenzo, grazie, noi naturalmente ci vedremo nel corso del pomeriggio.
Grazie, grazie a voi.
Buona giornata.
Allora, prima di salutare, abbiamo salutato Lorenzo Frigerio, prima dicevo di invece lanciare un breve stacco pubblicitario, vi faccio ascoltare a questo punto un breve estratto
di ciò che
Frigerio citava, cioè l'arresto praticamente in diretta di Piergianni Prosperini. Lui al telefono, intervistato da Antenna 3, dice di non essere assolutamente né indagato né arrestato, il conduttore gli fa notare che le agenzie dicono il contrario, da lì a poco deve salutare però tutti quanti perché è arrivata la
bussano alla porta.
Di dare notizie.
Certo, non è vero.
Soprattutto,
è vero,
avendo parlato pochi minuti fa con te, mi risultava strano che tu fossi stato arrestato.
Esatto.
E tu non sei stato arrestato e mi stai parlando. E perché le agenzie stanno scrivendo che tu in questo momento sei arrestato?
Adesso non posso più parlare, dottore. Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto. Okay?
Non sei stato arrestato?
No, al momento no.
Ma scusami. Guarda, stanno uscendo, guarda Piergianni.
Cioè, cazzo, no, cosa ti devo dire? Stanno uscendo sbagliate. Anche perché non c'è motivo.
No, attenzione ragazzi, qui Prosperini non è in questo momento. Ritorniamo.
Ecco, però devo mettere giù.
No, scusate,
Roberto.
Ritorniamo in studio.
E qui appunto deve mettere giù Prosperini, proprio perché
bussano alla porta.
Insomma, non c'è mai da gioire, però insomma,
no,
certo. era comunque un passaggio veramente buffo anche da un punto di vista televisivo. Prosperini che smentisce e poi nello stesso momento suonano alla porta. Sono le 8:56 minuti, ci fermiamo, breve stacco pubblicitario, torniamo a parlare di legalità tra pochissimo.
A tra poco.
8:58 minuti con il nostro secondo ospite, Federico.
Sì, oggi pomeriggio uno degli ospiti appunto di Mafia Senza Confini, Noi Senza Paura, è Roberto Morrione, presidente di Libera Informazione. Roberto, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, oggi pomeriggio è anche un'occasione per, come dire, far circolare non solo notizie, no, sulle infiltrazioni mafiose. Abbiamo appena parlato con Lorenzo Frigerio anche qui in Emilia-Romagna, a Bologna, ma è una buona occasione per, come dire, tentare di mettere le basi, di costruire qualcosa, naturalmente già esiste, far funzionare una rete operativa di giornalisti, di addetti dell'informazione, insieme ad associazioni, siti web, Roberto, ecco, una rete sostanzialmente di informazione.
Sì, credo che questo sia uno degli obiettivi fondamentali di questo nuovo progetto che unisce la regione, l'Assemblea della Regione Emilia-Romagna con Libera Informazione. Io credo che se non riusciamo a smuovere l'opinione pubblica, a far capire anche nel centro-nord dell'Italia come le mafie non sia un problema teorico o qualche cosa di lontano che riguarda altri, ma qualche cosa che si è già inserito profondamente nell'economia legale, che è parte integrante dello sviluppo e della mancanza di sviluppo di questo paese. Se non riusciamo a smuovere l'opinione pubblica, sarà molto difficile combattere questo nemico. Quindi uno degli obiettivi fondamentali di Libera Informazione è quello di arrivare all'opinione pubblica, di eliminare quell'indifferenza, quell'estraneità che credo ad esempio nella regione Emilia-Romagna sia ancora molto avvertita. Per fare questo io credo di costruire una rete dove lavorino insieme le istituzioni, in particolare quelle regionali, ma anche i comuni, le province democratiche, insieme con le associazioni sul territorio, come Libera, che ha una vasta attività anche in Emilia-Romagna, nel circuito delle scuole, e insieme arrivare ai cronisti delle redazioni, smuovere i giornalisti, cercare di far ritrovare loro quello che è poi l'essenza del mestiere dell'informare, credo che non andremo molto in là. Ecco quindi i motivi di fondo di questo progetto.
Ecco Morione, per cercare di raccontare anche concretamente poi ciò che denunciamo quotidianamente, voi cito ad esempio il lavoro che avete fatto nel 2007, Libera Informazione nel 2007 fece una bellissima inchiesta, un bellissimo dossier chiamato Mafia e Cicoria, perché noi si parla tantissimo ultimamente, poi veramente molto, della banda della Magliana e della criminalità organizzata a Roma, ma si parla comunque di eventi che ormai fanno parte quasi della storia, perché riguardano un periodo alla fine degli anni 70 e poi tutti gli anni 80, e non si va a guardare un po' per anche la scarsità di informazioni e di informazioni su ciò che accade ora. Ad esempio nel Lazio, cosa sta accadendo?
Beh, devo dire che uno dei grandi limiti della lotta alle mafie, alla penetrazione mafiosa nel Lazio, è stato proprio questo: avere in qualche modo da parte anche della grande stampa, ma anche della letteratura, in un certo senso del cinema, pensiamo soltanto a quell'ottimo film sulla banda della Magliana, al libro di De Cataldo, avere storicizzato eccessivamente, avere bloccato lo sguardo, quando invece negli anni le mafie hanno continuato ad arrivare nel Lazio, sono risalite in particolare lungo la costa tirrenica venendo dalla campagna, c'è una espansione che risale addirittura al tempo di Frank Coppola, di insediamenti edilizi che hanno invaso via via il litorale del Tirreno, arrivando a coprire tutto il Basso Lazio, ma da lì poi diciamo, i clan si sono estesi, si sono portati su attività non solo edilizie, il trasporto del mattone, che è uno degli elementi classici dell'arrivo delle mafie, ma anche ad esempio nel controllo dell'ortofrutta, nel controllo dei mercati all'ingrosso, poi dei supermarket, che poi si sono estesi alla grande questione dei rifiuti, che quindi costituiscono poi un business ormai delle mafie, direi in tutta l'Italia del sud, ma anche purtroppo incominciano ad esserci nel centro-nord. Oggi noi abbiamo un'invasione mafiosa del Lazio che arriva fino al cuore della capitale. E io ricordo che quando ad esempio 2 anni fa la segretaria allora del Partito Radicale, mi sembra Rita Bernardini, lanciò un allarme sull'espandersi delle mafie a Roma, dicendo guardate che il centro di Roma è oramai invaso da esercizi commerciali, soprattutto nella ristorazione, che sono in mano a clan, gruppi mafiosi, ci fu un generale scetticismo anche da parte della grande stampa, ci furono come dire, come delle risatine di scetticismo, dopodiché un po' di mesi fa incominciarono i sequestri, fu sequestrato la prima volta il Café de Paris, addirittura via Veneto, è stato sequestrato uno dei ristoranti più famosi, addirittura Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, e come un iceberg a passo all'improvviso è venuto fuori che i clan della 'Ndrangheta di fatto controllano nella capitale una fetta non piccola del circuito commerciale, della ristorazione in periferia dei supermarket, addirittura con una divisione di campo tra la 'Ndrangheta e la Camorra, per cui la 'Ndrangheta mira di più alla ristorazione, alla parte più turistica, e la Camorra mira di più alla grande distribuzione dei supermarket, fino ad arrivare a casi clamorosi come quello del comune di Fondi, dove esiste, in provincia di Latina, dove esiste il più grande orto frutta, orto mercato fruttifero e frutticolo di Europa, che ha visto addirittura 2 rapporti del prefetto, dico del prefetto, che denunciava oramai una contaminazione in atto da parte delle mafie, rapporti fatti proprio dal ministro dell'interno Maroni, che il Consiglio dei Ministri ha disatteso totalmente, per cui a Fondi non è stata sciolta l'amministrazione comunale, si è preferito arrivare alle prossime elezioni, evidentemente da parte della maggioranza, con un calcolo puramente opportunistico, con posizioni di potere di ras locali, i quali dominano ormai la situazione politica di quella zona, e ci sono voluti enormi sforzi per denunciare tutto questo, ma la mafia è ancora presente a Fondi come in tutta la provincia di Latina, e da lì, devo dire, la nostra inchiesta ha dimostrato che si è esteso il nostro dossier, è arrivato a, ad altre province, è arrivato a Viterbo, è arrivato a Frosinone.
Ecco, Morelli, ma una domanda mi viene da porle ed è questa. Negli anni 70-80 le mafie arrivavano al nord, trovavano sicuramente un'economia viva e interessante per i loro traffici illeciti, ma trovavano anche una criminalità organizzata locale. A Roma abbiamo già citato la banda della Magliana, ma a Milano c'era la banda Valanzasca, oppure Francis Turatello, con la quale bisognava comunque trattare, cercare un attimo di creare un'alleanza. Ora le mafie, quando emigrano, che poi in realtà sono già lì, sono già sul posto, hanno bisogno di tracciare un rapporto con le mafie e le criminalità organizzate del posto, oppure queste semplicemente non ci sono più perché la mafia è già lì da tanti anni che ha annientato ogni velleità di criminalità?
Beh, diciamo che i due fenomeni vanno un po' a braccetto. Là dove esistevano formazioni organizzate, come è il caso evidentemente di Francis Turatello in Lombardia o anche altri, ci sono stati dei patti, però noi dobbiamo valutare una differenza di fondo. C'è una criminalità locale che è una criminalità comune, che può essere anche più o meno efferata. Ricordiamo dei casi clamorosi come quelli della Uno Bianca in Emilia, per dire, a Bologna, ma sono dei fenomeni circoscritti che possono avere qualche piccolo punto d'appoggio, qualche solidarietà, ma niente di più nel tessuto locale. Mentre le mafie sono un'altra cosa, è un enorme potere anche economico, perché utilizzano non solo i proventi del grande circuito del picco dell'estorsione nel meridione, ma soprattutto dei grandi traffici internazionali di droga. Valutiamo che la cocaina nel mondo, di fatto, che oramai sta soppiantando anche in Italia da anni l'eroina, la cocaina è all'80-85%, tutto il traffico internazionale di cocaina nelle mani dell''ndrangheta calabrese, che ha fatto con i cartelli latinoamericani dei paesi produttori dei patti praticamente egemonici. Ecco quindi che le mafie rappresentano un potere economico gigantesco. Valutiamo che secondo le statistiche che sono state formulate dalla Confcommercio, da grandi organizzazioni del settore produttivo, il fatturato complessivo della holding, chiamiamola così, anche se è composta da diverse mafia di fatto ammonta a qualche cosa tra i 130 e i 150 miliardi di euro l'anno, il che vuol dire non solo la più grande azienda italiana, ma di gran lunga a qualsiasi altra.
Roberto, ecco, proprio su questo,
qualche cosa come il 10% del prodotto italiano, quindi vuol dire una potenza economica che è in grado di non solo di non aver bisogno di alleanze, ma di spazzare via qualsiasi possibile concorrenza territoriale.
Brevemente, Roberto, gli anticorpi a tutto questo, da un lato in Emilia-Romagna si dice da tanto tempo esistono intensità, infiltrazioni eccetera, ma le istituzioni, si dice, tengono, la tenuta delle istituzioni ha fatto sì che non ci fosse un controllo del territorio, questo si va ripetendo per l'Emilia-Romagna. Quali sono gli anticorpi a tutto questo?
Beh, io credo che le istituzioni hanno di fronte a sé un compito fondamentale, e quindi il fatto ad esempio che l'Assemblea della Regione Emilia-Romagna sia stata sensibile alla proposta di libera informazione, di creare questo progetto organico di lavoro sul territorio, sia un ottimo segnale, ma tutto questo non basta. C'è un problema di quella zona grigia di imprenditoria che oggi peraltro è fortemente in crisi economica e quindi è particolarmente suscettibile di un attacco di una forza economica e di un'offerta economica come quella delle mafie. Ecco, credo che lì bisognerebbe riuscire a colpire. Per far questo servono delle leggi, delle buone leggi. Ora esistono delle leggi di controllo, ad esempio, dei movimenti finanziari, dei movimenti bancari, ma o sono farraginose, burocratizzate, non vengono applicate o non sono sufficienti. Quando il governo, ad esempio, fa grande lobby della propria azione di repressione preventiva, non dice che per ottenere un efficace risultato contro la penetrazione delle mafie bisognerebbe colpire a quel livello, cioè colpire un sistema di complicità imprenditoriale di colletti bianchi, ma anche di grandi forze finanziarie, di agenzie di intermediazione, anche di controlli bancari, che sono poi quelli che permettono al denaro delle mafie di riciclarsi, di riapparire sotto forme legali.
C'è tra l'altro un bel documentario che parla proprio di questo e che si chiama, è datato ormai, però insomma, è La mafia bianca, che parla proprio di questa parte della mafia. Noi ringraziamo Roberto Morrione, presidente di Libera Informazione, grazie per essere stato ospite qui con noi a Città del Capo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buongiorno Roberto.
E diamo il benvenuto ad un altro ospite.
Sì, diamo il benvenuto, abbiamo sentito poco fa Roberto Morrione che ci parlava appunto di tenuta anche in certo senso istituzionale, ma dei problemi che esistono anche di infiltrazione all'interno delle istituzioni. L'Emilia Romagna rappresenta, se vogliamo, ancora quel luogo dove, seppur con forti presenze di infiltrazioni, di intensità nel tessuto economico ma anche istituzionale, ebbene le istituzioni resistono. Chissà se è di questo parere anche Monica Donini, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, a cui diamo il buongiorno. Donini.
Buongiorno a tutti.
Ecco, che ne pensa allora di queste affermazioni di Roberto Morrione, ma poi insomma della situazione che ormai si sa da tempo, no, delle presenze in Emilia Romagna?
Io direi che bisogna fare in modo di non dar per scontata l'immunità, per cui le istituzioni reggono laddove c'è consapevolezza, non si affronta più il tema del contrasto alla criminalità negandone l'efficacia e la presenza per esempio in Emilia Romagna, ecco perché l'Assemblea Legislativa ci ha tenuto molto a fare questa convenzione formale con Libera Informazione proprio per fare in modo che in Emilia Romagna se ne parli.
Cosa vuol dire tenuta istituzionale quando si dice appunto che in Emilia Romagna le istituzioni hanno tenuto, che le istituzioni sono ancora abbastanza impermeabili, diciamo, a queste presenze?
Vuol dire appunto tener conto che in Emilia Romagna alcuni affari o grandi affari sono in mano alla criminalità organizzata, saperlo, esserne consapevole, per cui promuovere anche nella selezione dei gruppi dirigenti e dei rappresentanti istituzionali una vera e propria campagna da un lato di moralizzazione, no? Serve un codice etico, c'è un'etica pubblica ancora in questa regione che, come dire, sopravvive. Anzi, secondo me, viene rilanciata proprio anche di fronte alla necessità. Ma questo senso comune, ahimè, ancora rischia di non essere dominante, perché si tende a sottovalutare appunto il fenomeno. C'è un ruolo delle istituzioni, ma c'è un ruolo anche dei media. Ecco perché eravamo interessati proprio all'osservatorio nazionale istituito dalla Fondazione Libera Informazione. Proprio perché non si può trattare il fenomeno criminale a spot in questa regione, ma bisogna promuovere un'iniziativa davvero d'inchiesta perché la società reagisca. L'unica possibilità che abbiamo è, da un lato, ha ragione Roberto Morrione, avere un quadro legislativo che colpisca nel cuore gli affari della criminalità organizzata, faccia male insomma al denaro, ai loro patrimoni, e da un altro lato bisogna che ci sia una società che è capace di respingerli. È la società che vota, voglio dire, che individui i rappresentanti appunto istituzionali, che in qualche maniera appunto può respingere questo tipo di deriva.
Donini, quando lei parla con i suoi colleghi, vale a dire i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna, sia di destra che di sinistra, riscontra ancora un po' questo stanco ritornello, cioè che la mafia c'è ma non nei nostri territori? Ora, senza fare nome, Romi, ma c'è ancora questo luogo comune anche tra i politici?
Sì, c'è un'illusione, forse non voglio assolutamente parlare di malafede, c'è l'illusione appunto che noi siamo di per sé, in virtù della nostra storia, della nostra tradizione, capaci di tenere le distanze, no? Che appunto i fenomeni criminali sono fatti di cronaca, isolati, casuali, no? Lungo un itinerario nell'Italia alcune persone casualmente di passaggio in Emilia Romagna lì hanno, come dire appunto, si sono dati alla delinquenza. Temo appunto che ci sia, ripeto, per mille diverse ragioni, l'ho sentito sia da destra sia da sinistra, sì.
Quali sono i segnali che un'istituzione, dal suo punto di vista, deve mandare ai cittadini affinché la coscienza di questi problemi, di queste presenze, non diventino, come dire, sarà un po' il tema anche di oggi pomeriggio, no?
Sì.
Mafie senza confini, noi senza paura, ecco, affinché questo non diventi una sindrome, una paura, quindi anche un'insicurezza complessiva che andrebbe poi ad aggiungersi a quelle spesso ad arte gonfiate, no? Di insicurezze sociali.
No, appunto, cioè il fatto di non aver paura è esattamente il contrario, no? Non alimenta la paura e l'insicurezza, ma la capacità di produrre una reazione che è efficace se è una reazione collettiva, non fatta di singoli, no? Come appunto ahimè a volte avviene, soprattutto quando si parla di contrasto alla criminalità organizzata. Io credo che si possa appunto fare moltissimo, intanto provocare una discussione pubblica su questo tema, attraverso questa rete che l'Assemblea legislativa ha formale con le realtà istituzionali del territorio, le province e i comuni, chiedendo ai media, al sistema dell'informazione e della comunicazione appunto, di collaborare con noi, tant'è vero che noi vogliamo istituire, grazie alla convenzione appunto con l'Osservatorio di Libera Informazione, una banca dati. Una banca dati efficace a promuovere iniziative di inchiesta giornalistica, in modo tale che vengano messe in relazione i vari episodi appunto che accadono. Vogliamo promuovere formazione col mondo della scuola, col mondo dell'università, proprio perché non abbiamo paura di mostrarle. Non è più il tempo appunto di mascherare i difetti per ostentare i pregi, che pure ci sono in questa regione, perché c'è ancora una regione, secondo me, fondata su dei principi, anche le istituzioni appunto lo sono, su dei principi di solidarietà e di coesione sociale. La coesione sociale non è omertà, c'è una bella differenza tra l'omertà e la solidarietà, no? L'opposto dell'altra. La solidarietà appunto è quella che noi vogliamo promuovere, e se abbiamo una società appunto consapevole e solidale, questa società è in grado di respingere, questa comunità è in grado di respingere appunto i fenomeni legati alla criminalità organizzata. Allora, tutte le politiche pubbliche elaborate da una regione devono tener conto di questo aspetto. Come si fanno le leggi sull'urbanistica, come si incentiva e si sostiene l'economia del territorio. Non è solo uno dei tanti temi, quella del contrasto alla criminalità, dell'agenda politica. Deve essere una centralità. Tu tieni conto di questo fenomeno che c'è e di conseguenza operi perché in ogni politica pubblica ci siano, come dire, degli elementi di antitendenza, di anticorpo.
Grazie a Monica Donini, che è la presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna.
Buona giornata e oggi pomeriggio.
Oggi pomeriggio, buona giornata. Abbonamento ad honorem lo abbiamo riservato a uno dei pochi politici emiliano romagnoli che hanno provato a sollevare il tema della penetrazione mafiosa in questa economia ricca, nello specifico l'economia modenese. Sono stati proprio per questo oggetto di intimidazioni e minacce in un clima che è sostanzialmente quello dell'Emilia Romagna, apparentemente non tale, cioè non è quello delle terre, per così dire, di frontiera della mafia. E questo amministratore, o meglio ex amministratore, perché l'ex sindaco di Vignola, è Roberto Adani. Anche lui non lo abbiamo in studio, ma l'abbiamo in collegamento telefonico. A lui intanto diamo il buongiorno, dicendogli appunto di questo abbonamento ad onorem che abbiamo deciso di dare proprio a Roberto Adani per questa campagna abbonamenti. Buongiorno Adani.
Buongiorno, grazie, mi fa molto piacere, sono onorato di questo abbonamento.
Ecco, io intanto vorrei con lei, insieme a lei, ricostruire, no, il quanto le è capitato. Lei è stato sindaco fino alla scorsa legislatura, fino alla scorsa amministrazione.
Sì, fino a giugno di quest'anno.
Ecco, lei, come dicevo, è stato uno dei pochi a sollevare, almeno in quel territorio, il tema della penetrazione mafiosa, e questo le è costato nel 2006 delle intimidazioni serie.
Beh, diciamo che sì, all'inizio, fino a qualche anno fa, era un tema che diciamo non faceva molto piacere a nessuno, alla politica, perché l'Emilia Romagna è riconosciuta come una regione in cui si vive bene e anche ben governata, e quindi parlare di infiltrazioni mafiose voleva dire parlare, infangare il buon nome dell'Emilia Romagna, diciamo così. Ma neanche alle organizzazioni mafiose che in questo territorio sono insediate con delle attività economiche importanti, perché la strategia nel nord Italia, in Emilia Romagna in particolare, è quella di essere invisibili, insomma, di dare il meno nell'occhio possibile e di non vestire mai la coppola né sparare con la lupara, ecco.
Che cosa succede in quei territori? Cioè, seppure brevemente lei ha detto invisibilità, ma questa invisibilità in realtà nell'economia è ben, ben tangibile.
In questi territori succede che qui ci sono professionalità elevate nel campo della finanza e quindi nel campo, nelle capacità di muovere capitali, di reinvestirli, ci sono imprese che muovono giornalmente quantità di denari importanti, ci sono imprenditori capaci, quindi per chi voglia investire il proprio denaro derivante da attività illecite e confonderlo col tanto denaro che gira nelle attività lecite, questo è un buon terreno su cui lavorare. Poi l'altra cosa è che le società, insomma, in cui l'attività imprenditoriale è piuttosto elevata e il denaro si muove molto velocemente, sono società che sono diventate anche, diciamo così, poco attente nel capire e nel cercare di capire da dove il denaro provenga. È più facile essere attirati dalla possibilità di diventare ricchi molto in fretta, piuttosto che dalla preoccupazione di capire da dove deriva un denaro così facile, con rendimenti così importanti.
Adani, quando le arrivò il proiettile in una busta, quando insomma fu minacciato, sì. I politici, è una domanda che abbiamo fatto anche in una forma diversa ovviamente al Monica Donini pochi minuti fa, i suoi colleghi politici in consiglio comunale, ma anche all'interno del suo partito, insomma, capirono subito cosa stava accadendo?
Direi in generale di no. Poi non è vero per tutti, c'erano alcuni politici che già avevano cominciato a lavorare su questi temi, però in generale no, perché in realtà i politici, come una buona parte della società, non era preparata, anche le forze dell'ordine in parte erano in parte impreparate a riconoscere le nuove forme, le nuove facce che la mafia aveva o poteva assumere su territori come i nostri. Quindi inizialmente, insomma, la diffidenza, da una parte la sorpresa, certamente la solidarietà, ma l'interpretare questo gesto e queste minacce come le minacce di chiaro stampo mafioso, insomma, per questo ci è voluto un po' più di tempo. Devo dire che per fortuna negli ultimi tempi, insomma, l'attenzione su questo tema, anche grazie all'attività di radio come la vostra, insomma, è aumentata e il clima, succedesse oggi, succederebbe in un clima e in un ambito culturale tutto diverso.